www.radiogio.it e la storia continua. Un po' di storia di Milano e della sua via Dante. Quando nel dedalo di contrade e vicoli che c'era fra il Corduse e il Castello fu tracciato il rettilineo di via Dante, reggeva la città Gaetano Negri, sindaco, filosofo. Succedeva al banchiere Belinzaghi, chiamato nel 1869 a tirare i remi in barca, cioè a mettere in ordine nelle finanze milanesi, uscite malconce dall'amministrazione fastosa del Beretta. Ma nello svolgimento di un programma di strette economie, l'amministrazione Belinzaghi avesa passato il segno e dovette soffrirne l'edilizia cittadina in fase di sviluppo, allorché sacrificò il lazaretto, inserendo nello storico quadrilatico uno scialbo quartiere di costruzioni prive d'arte e di grazia, mentre si preparava la cessione della piazza d'armi e del castello a una società privata per la formazione di un fitto reticolato di case senza respiro d'aria e di luce, nel quale una buona metà del castello veniva ingoiata. Fortunatamente la speculazione edilizia non godeva allora di poteri dittatoriali ed era ascoltata la voce di una valorosa minoranza, il Mongeri, Felice Calvi e altri, fra cui emergeva per autorità e attività combattiva Luca Beltrami, che si opponeva all'attuazione di questi ottusi vandalismi. Il pittore architetto Angelo Colla, celebrato allora per una serie di restauri di edifici monumentali che oggi fanno rabbrividire, e trovava seguito con un suo progetto che spezzava in due il castello, decorandolo in compenso con sfrangiature di merli da ricordare i fondali dell'Amleto ammirati nei teatri di provincia. Colpo di scena nella primavera dell'84, quando, dovendosi discutere in consiglio il nefasto progetto comunale che prevedeva lo smembramento del castello, giunse da Roma un telegramma del ministro della pubblica istruzione che ordinava il rispetto dell'integrità della mole sforzesca. Seguirono le dimissioni del Belinzaghi. Cantava vittoria il Guerin Meschino, il solo giornale milanese, a detta del Rovetta, veramente serio, che pur da poco venuto al mondo non aveva lasciato un giorno di tregua alla disgraziata amministrazione. Primo atto del neo sindaco Negri, l'incarico affidato a Cesare Berutto, ingegnere municipale del piano regolatore della zona compresa fra Cordusio, la Porta Magenta e la Porta Tenaglia. Promessa inderogabile, la conservazione del castello, materia nella quale il consenso della maggioranza si ottenne senza troppe difficoltà. Insieme, il Berutto predisponeva l'ampliamento della città strettamente conterminata dai bastioni dei Gonzaga, con l'aggregamento degli insediamenti e degli immediati sobborghi, i cosiddetti Corpi Santi. Contemporaneamente si svolgeva un vasto programma di risanamento dell'abitato. Si dotava la città di un buon impianto di acqua potabile e di una sufficiente rete di fognatura. Si sistemava il cimitero monumentale, si dava al municipio una degna sede nel Palazzo Marino. Ma l'annessione del sobborgo e la conseguente unificazione delle liste elettorali non si poteva ottenere che fra lotte e resistenze ostinate. Aspri rancori si destavano nei violati Corpi Santi, pur capeggiati da valentuomini, quali il Mussi, il Marcora, di cui a distanza di tempo non possiamo disconoscere la probità e nello stesso tempo la correttezza di vedute spiegate almeno in quell'occasione. L'ostilità dei radicali, che facevano capo al secolo, era diretta contro il Negri, quale capo della borita consorteria, quella del pungolo e della perseveranza, e quale sindaco della Micca, per tanto maggiore severità dovuta introdurre nell'esazione dei dazi. E nel maggiore sostegno trovava il Negri nel campo del clero, dove gli intransigenti dell'Osservatore Cattolico non gli perdonavano i suoi scritti, ispirati ad ansie nazionalistiche in tema di storia delle religioni, su amicizia con Anatole France, a cui assomiglia nel sorriso e nella meditazione fusi in un secondo connubio. Si arriva a dipingerlo quale ateo, anzi nemico di Dio. Eppure a Sant'Agostino, eroe appassionato del pensiero, dedicò una parte dei suoi scritti migliori e onorato del Laticlavio dal 1890, doveva combattere in Senato la legge che proclamava festa nazionale il 20 settembre. Le frecce che lanciamo contro il papato ricadano su di voi. Alla domenica non mancava mai di accompagnare alla messa delle 11 in Sant'Alessandro la moglie e le figliole. Qualche vecchio ne ricorda ancora la figura sottile ed elegante, il sorriso argutamente benevolo, tra i baffi sale e pepe, gli occhi mobilissimi, il piccolo cranio lucente. Quella fine testa di saggio si spaccò come vetro sopra un'aguzza scheggia di pietra per una banale scivolata in un sentieruzzo di montagna sopra Varazze, mentre si volgeva ad ammonire i familiari, suoi compagni di gita. Attenti, che chi se scarriga! Entrò nel mistero dell'aldilà, mentre, spirito tormentato, stava rivolgendo le sue indagini al pensiero di Sant'Ambrogio. Aveva fatto sua la massima di Socrate: vivere e morire come se la speranza fosse in realtà, il miglior consiglio della saggezza umana. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.